È un cordiale benvenuto anche da parte mia. Ho pensato, da quando Ruben mi ha detto di preparare questa predica, allora ci ho pensato, ho riflettuto un mese prima, e dopo il Signore ha fatto vedere che c'era un soggetto, no? E vi dico già il tema. Il tema è l'amore del mondo e l'amore di Cristo. E oggigiorno il termine amore viene usato in svariati modi, no? Per esempio c'è il termine amore, quello che definiamo un amore, una relazione con il nostro partner, uomo e donna normalmente. E poi c'è quello di bandiera multicolore, il quale associa questo amore a un partenariato, diciamo, di simil sesso. C'è l'amore mediatico, online, eh? Lo si può usare quando si vuole, a proprio piacimento, selezionando ciò che uno desidera e quando lo desidera. C'è il termine amore finalizzato invece a quello che è un gusto personale. A me, si diceva negli anni Ottanta, no? Giovanni Gherloni, ricorderai, Giovanni, anche altri della mia età, anche più avanti, in italiano c'era solo a me piace tanto la pizza, a me piace tanto un bel piatto di spaghetti, no? Invece oggi c'è I love you, io amo la pizza, io amo il mio cane, io amo la montagna, io amo la natura. C'è l'amore poi condizionato, sai, possiamo metterci assieme, però mi devi lasciare un po' il mio spazio, devo fare anche la mia vita. E quindi è un po' mettersi assieme, ma non mettersi assieme. Oppure ti amo se mi dai più ascolto. E quindi un amore condizionato. Poi c'è l'amore di possessione. È un tipico amore morboso, fatto di gelosia, di controllo, di possesso. E qui nascono le paure, la manipolazione. E non c'è l'autenticità dell'amore. Poi c'è l'amore come ricerca di approvazione. Ti amo perché io ho tanto bisogno di te. Io senza di te non posso fare nulla, sono nulla. Io voglio te. E questo è un amore che nasce da una profonda solitudine e vuoto interiore. Poi c'è l'amore narcisista. L'amore narcisista va molto. È quell'amore che vuole attrarre l'attenzione su se stessi e quello che gli è vicino, ma anche gli altri, sono quelli che fanno da specchio, che riflettono l'ego, il se stesso. E così potremo parlare ancora di altre forme di amore che oggi ci sono. Ma per scoprire il vero amore dobbiamo andare nelle Sacre Scritture, nelle parole di Dio. Per capire il vero significato di amore. E qui ho dovuto ricorrere, grazie agli studi fatti di, meno male, c'era la mia maestra che diceva vada studia un po' di greco che ti fa bene, e io preferisco anche il latino, ho detto studia il greco che vedrai, effettivamente questo poi mi è ritornato utile. E sono ritornato nell'Antico Testamento in lingua originale, nel greco, e qui ho cominciato un po' i miei studi su questo amore. E pensate che nel greco, praticamente con noi che abbiamo, dove abbiamo la parola amore, 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 amore dappertutto, anche nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, l'amore qui in greco si divide in tre tipologie. Tutta con una, allora, c'è la prima che deriva dal termine, dalla radice filia. Infatti vi do qua due esempi. In Ebrei 13:1 c'è l'Apostolo Paolo che dice continuate nell'amore fraterno, e qui viene tradotto da filia, quindi Philadelphia Menetò. E quindi questo già è un tipo di amore. Dopo un altro tipo di amore, dove viene sempre il Nuovo Testamento citato, è quello di un amore tenero, fraterno, intimo, e qui è tradotto con la parola filostorgoi. Ma dopo c'è il terzo terzo, non perché non è importante quanto il primo. È un amore dove viene citato quell'amore dove c'è Dio e noi. Allora, nel Nuovo Testamento, quando c'è questo amore, quando voi leggete l'amore di Dio, no? Verso di noi, praticamente questo viene tradotto con la parola agape. Agape, che vuol dire quell'amore puro, divino, fatto di umiltà, quell'amore profondo che non ha limiti, è illimitato. Ed è quell'amore che, con la quale Gesù è andato in croce, quell'amore senza doversi tirare indietro. Ed è quell'amore che ci ha portato appunto alla sua riconciliazione e alla sua salvezza. E infatti, in Romani, infatti, capitolo 5, versetto 8, dice: Dio dimostra il suo amore verso di noi in questo: mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Questo amore lui lo definisce come agape, questo amore divino. Ma poi c'è un punto centrale, proprio dove è citato dalle parole di Gesù ai discepoli, in Giovanni 13, versetto 34-35, e dice, e ci ricorda questa mattina quanto segue, Io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io ho amato voi, così amate anche voi gli uni gli altri. Da questo riconosceranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E questo è detto tutto col termine in greco agape, questo amore divino. Allora qui ci si pone una domanda: perché Gesù dice nuovo comandamento, no? Perché Gesù lo definisce questo nuovo comandamento? In definitiva questo comandamento già c'era, no? Se andiamo in Levitico capitolo 19, versetto 18, troviamo: ama il tuo prossimo come te stesso. Quindi Gesù praticamente non sta dicendo nulla di nuovo, no? Ma perché lo chiama nuovo comandamento? Perché lo chiama nuovo comandamento? Perché il comandamento in sé c'era, ma lui stava portando ai suoi discepoli un nuovo comandamento che lo stava rinverdendo. Diceva: guarda, quell'amore per il prossimo non sarà più quell'amore per il prossimo, quindi ama il prossimo come te stesso, ma ama il prossimo come io vi ho amati, così tu amerai il prossimo come se io lo amo io, Gesù, amo io quel prossimo. Quindi stava dando tutta una nuova ottica in quello che era, portava di nuovo. Ma questo nuovo praticamente non si annulla quello precedente, ma si completa, perché Gesù viene giù in terra e porta la perfezione. E quindi questo amore lui lo porta in una maniera molto più elevata, Lo porta quasi a un amore sovrannaturale, dove noi siamo limitati, lui ci sforza a dire: prendete il mio amore e date il mio amore. Infatti, in 1 Giovanni 4,19 dice: noi amiamo perché Lui ci ha amato per prima. E questo è un grande insegnamento che Gesù vuole che noi teniamo presente. E se andiamo un po' più avanti, ancora, Gesù dà un'enfasi sull'amore perché è la prova della salvezza che Lui ci ha amato per prima. E quindi è la prova che la salvezza praticamente va praticata, e la salvezza è la causa, è la conseguenza di questo amore. E poi vi ho fatto una precisazione sull'amore. Gesù spiega che l'amore è una base, è come un qualcosa di... è come un tappeto che noi dovremmo sempre portare e avere, ed è quello che ci dovrà sempre, ovunque noi ci troviamo, accompagnare. Mi sono studiato quattro Vangeli, lettura dei quattro Vangeli, doppia lettura per la sull'Evangelo di Giovanni. Da questo io ho tirato giù delle mie note personali, delle osservazioni. Da queste osservazioni c'è praticamente molto da dire sull'amore di Cristo, ma ne ho evidenziati due, dove ripetitamente il Signore me l'ha fatto vedere, ed è amare per primo e amare senza condizioni. Allora mi sono detto, adesso da queste note che ho tirato giù, ho visto come Gesù si muoveva, come Gesù parlava, come Gesù si manifestava, come Gesù si relazionava con gli altri, ho detto, ma come posso mettere in pratica questo amore? Allora, tirando proprio questi appunti, ho stilato, diciamo, dei vari punti cardini. Come amare per primo? Come amare per primo c'è il fondamento, c'è un fondamento essenziale. Lascia che Dio ami per primo te. E questo è il punto di partenza. Non puoi amare se primo e se prima non ti senti amato da Dio. Prima ti devi toccare il cuore di Dio, ti deve agire in te e dopo puoi muoverti per gli altri, ma prima per te stesso. Se non c'è questo input, questo impulso, tutto quello che si farà sarà un gran disastro. E se non si è completamente ripieni di tutto questo, lo si deve chiedere nella preghiera. Dedica ogni momento della tua giornata per ricevere questo amore e ricorda che Cristo ha amato per prima te. Cristo ti ha amato per prima. E ripeti, Signore, riempimi del tuo cuore, perché il mio è vuoto, il mio amore è mancante, il mio amore non è completo, completala te. E se questo non si fa, si rischia di essere come i credenti di Corinto, a cui Paolo fa un severo appello e dice, se parlassi anche le lingue degli uomini, se parlassi anche le lingue degli angeli, ma se non avessi amore, divento un bronzo risonante e uno squillante cembalo. Quindi Paolo stava dicendo alla chiesa di Corinto, voi siete ripieni di doni spirituali, ma non avete amore. E se non avete amore, qualsiasi cosa voi portate diventa vuoto, inutile, freddo. Mi viene adesso in mente una cosa. Alcuni anni fa c'è stato qui un predicatore esterno. Questo ha cominciato a predicare in maniera urlava, batteva i pugni. Sapete, poteva avere anche dei sani principi quella predica. Ma non mi è entrato nulla di cui è entrata, di cui è uscita, per il modo in cui lo portava. Secondo passo è la decisione. Scegli di fare il primo passo. Amare per primo non è un sentimento, è una scelta intenzionale. Ci tengo a te, voglio ricominciare. Non aspettare che l'altro cambi. O trova delle giustificazioni, decidi tu di rompere il silenzio, avvicinati. Ricorda, il primo passo è importante ed è il più potente. Terzo punto, vedi la persona oltre il comportamento e qui deve avere uno sguardo nuovo. Ricordati che dietro ogni comportamento, dietro ogni azione della persona che abbiamo di fianco, c'è sempre un qualcosa che lo fa muovere per. Quindi non vedere l'apparenza, ma vedi quello che porta dentro questa persona, perché ognuno di noi ha una propria storia, ha un proprio passato. Non giudicare, non affrettarti. Il quarto è l'azione. Offri un gesto concreto, che questo amore si concretizzi. Come stai oggi? ho pensato a te oggi. Scrivimi un messaggio con WhatsApp, si scrivono tante cavolate, ma scrivi qualcosa di utile e di concreto, qualcosa che possa aiutare. Fai un favore verso un ammalato, chi non se l'aspetta. Rendi un gesto utile. Non cercare riconoscimenti. Mi ricordo che 2 settimane fa circa si era rotto da noi nel cortile una, le chiamano le saracinesche, no? Sono quelle delle pompe principali dove se chiudi quelle chiudi tutto, quasi un condotto di una via. E quello ci è capitato noi nel cortiletto interno, nelle casette a schiera che abbiamo. E un sabato mattina Lorella esce per prendere, tac, prende sulla posta e vede quest'uomo con la picca, con la piccozza, con tutto il calore che sappiamo che c'è in questi giorni, e stava scavando un buco di un diametro di 3 metri per 1,5 metri. Era quasi, era già abbastanza avanti, ma il grosso lavoro doveva ancora fare. Bene, le dice, ritorno in casa, dice, guarda che c'è un uomo questo tutto sudato così, vai, dagli una birra, una bottiglia d'acqua. Sono andato, questo uomo era giù, ghinato, io gli ho dato quest'acqua, questa birrettina anche, lui si è alzato lo sguardo e lacrimava, perché non aveva mai visto quel gesto. Ma non erano lacrime di sudore, perché l'aveva qui, erano le lacrime che scendevano dagli occhi. Rispondi con gentilezza, rifletti prima di rispondere, scegli le parole che edificano, scegli parole che costruiscono, non che feriscono. Ricorda che la tua risposta, quella che tu stai dando in quel momento, parla di te, non dell'interlocutore. Sii sensibile, abbi sensibilità. Il perdono è la forma più alta dell'amore, che prende l'iniziativa. Signore, scelgo di perdonare come tu hai perdonato me, ricordate nel Padre nostro, è un principio basilare, lascia andare il rancore, lascia andare l'odio, anche se l'altro non contraccambia. Ricorda che perdonare significa approvare. Il perdono libera te prima che libera l'altro. Persevera, anche quando non ci sono cambiamenti verso l'altro. L'amore cristiano non dipende dalla risposta dell'altro. Ricorda, il nostro compito è quello di amare, il resto lo fa Dio. Non amare per ottenere qualcosa, ama perché è ciò che Cristo farebbe attraverso di te. Ama perché è ciò che Cristo farebbe attraverso di te. Perché ricordate, la perseveranza dell'amore di Cristo apre le porte che la forza umana non può aprire. E passiamo a una seconda parte. Così come vi ero domandato come amare per prima, ho detto come Signore posso io amare senza condizioni, così come tu l'hai fatto, no? E qui, per amare senza condizioni, bisogna aprire un capitolo e dire, guarda, devo amare senza se e senza ma. Noi siamo tendenzialmente, l'essere umano è più portato a dire, ti amo se cambi, ti rispetto se tu mi rispetti, ti perdono se tu me lo chiedi. Ma vedete, l'amore di Cristo non funziona così. Lui ama per prima, ama comunque e ama oltre. Amare senza condizioni significa amare senza attendere il contraccambio di qualcosa. Non amare per essere ringraziato, per essere ricambiato, per sentirti migliore. Ami perché sei amato da Dio. Vedi l'altro, andare più avanti, grazie. Vedi l'altro come Dio lo vede. E qui, in queste letture, ho preso degli esempi. Gesù entra in Gerico, c'è tutta una folla piena, no? Che lo segue, lo circonda, e c'è un omino piccolo, basso di statura, che lui vorrebbe andare a raggiungere Gesù, ma non può, non riesce. E cosa fa? Ha un'idea geniale, quello di salire su questo sicomoro, no? E vedere Gesù, cercare di vederlo dall'alto, di scrutarlo, no? Di trovarlo, perché lui ha un'intenzione di andare incontro, sentire un richiamo verso questa persona speciale, no? E Gesù, a un certo punto, si volge e dice: ehi, Zaccheo, lo chiama Zaccheo per nome, Zaccheo, vieni giù che dobbiamo parlare, che dopo ci troviamo a casa tua. E vedete, Gesù vedeva Zaccheo già in un altro modo. Gli altri vedevano Zaccheo come un pubblicano, come un traditore, come un truffatore, come un ladro. Ma Gesù no, Gesù vedeva già oltre. Infatti la gente lo criticava: ma come osa andare in questa casa di un pubblicano, truffatore, ladro, no? Invece Gesù ci entra e dice queste parole: oggi la salvezza, Zaccheo, è entrata in casa tua. E infatti Zaccheo cosa fa? Dice: guarda, io mi impegno a restituire tutti i soldi di cui ho truffato e non solo, a dare metà di tutto ciò del mio avere per darlo ai poveri. C'è una grande trasformazione. Cristo vedeva dignità, dignità dove gli altri vedevano peccato. C'è questi farisei che conducono questa donna peccatrice e dice: guarda, la legge mosaica ci dice adesso che deve essere lapidata. E Gesù, mentre lì per terra che scrive qualcosa, a un certo punto si alza e dice: chi di voi ha peccato scagli la prima pietra. E cosa fa? Incomincia l'anziano pian piano a andare via e dopo gli anziani anche gli altri, no? E rimane lui là, questa donna. La donna si alza a un certo punto e dice: ma nessuno mi state giudicando? E lui fa: guardati intorno, c'è qualcuno che ti sta giudicando? Le dice, si alza, non vede nessuno, dice: no, allora va, neppure io ti condanno, va e non peccare più. Vedete, Gesù aveva un'ottica di questo amore che andava oltre a quelli che sono i nostri occhi, la nostra mente e il nostro cuore umano. Gesù dava futuro dove gli altri vedevano rovina. E qui c'è Pietro, dopo il rinnegamento, sappiamo, no? Rinnegato ben 3 volte, prima che il gallo cantasse. Eppure, dice Simone di Giona, che era Pietro poi in definitiva, ma lui lo chiama Simone di Giona, e non è un dettaglio, perché lui vuole ricondurlo al Simone di prima, quindi scavalca già quello che era il suo tradimento di Pietro, e dice: Simone di Giona, se tu mi ami tu, e dice: sì, Signore, ti amo. Sì, Simone di Giona, ma mi ami tu davvero? Ma sì, Signore, la seconda volta lui si era triste, dice: oh, quante volte? Cioè, ma io, guarda, che te lo dico con tutto il cuore, io ti amo, ti seguo dappertutto, ma Simone di Giona, tu mi ami? Sì. E lui dice, guarda, a ogni risposta dice: tu mi ami? Lui dice: cura le mie pecore, pasci le mie pecore. Quindi amare significa anche vedere con l'occhio di Dio, con il cuore di Dio e non con la nostra mente, con i nostri occhi, con i nostri cuori. Poi, quarto punto, perdona. Perdona anche quando l'altro non lo chiede. Il perdono è il cuore dell'amore senza condizioni. Perdonare non significa che il male non è il male. Significa non lasciare che il male trasformi te e che possa decidere quel male per te. Questa è la differenza. Cristo perdona prima qualcuno anche quando non glielo chiede. Pensate, Gesù in croce, dopo averlo beffato, frustato e quant'altro che subisce, lui è in croce e sapete cosa dice a un certo punto? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre, perdona tutto quello che mi stanno facendo perché non sanno quello che stanno facendo. E in quel momento nessuno gli stava chiedendo perdono. Spontaneamente Gesù lo fa. I soldati lo avevano crocifisso. I capi religiosi lo stavano deridendo. La folla, dopo averlo condannato, lo stava anche insultando. E lui dice, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Altro punto, ama con la forza di Dio, non con la tua. E questo è un punto molto importante. Amare senza condizioni non è prettamente umano, non è nella nostra natura, è prettamente spirituale. Non puoi farlo da solo. È lo Spirito Santo che rende possibile ciò che è impossibile. Se avete notato, in quanto menzionato, ci sono alcune parole che Paolo definisce i frutti dello Spirito. Ma in questo c'è anche l'amore. E l'amore praticamente è quello che... Tranquilli, grazie. L'amore è la radice che alimenta tutto. Come dicevo, come, noi dobbiamo vederlo come un tappeto che dobbiamo portare sempre, no? Verso gli altri, non per innalzare noi, ma verso gli altri, per essere d'esempio, perché se non cominciamo a farlo noi, chi può farlo? E quindi l'amore che Cristo ha per te è l'amore che può fluire attraverso di te. E qui ci avviciniamo alla conclusione e riprendiamo l'inizio da dove siamo partiti. In Giovanni 13, 34, 35. Vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi, così amate anche voi gli uni gli altri. Da questo riconosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Vedete qui, perché c'è una ripresa ancora? Perché c'è un punto importante, essenziale, e qui lo scopriamo solo osservando bene le Sacre Scritture. Sapete quando queste parole vengono citate? Dopo il lavaggio dei piedi. Dopo che Gesù lava i piedi ai suoi discepoli, dice queste parole. E per noi è qualcosa di inusuale, no? Perché noi siamo abituati alla nostra teoria ellenica, possiamo dire, che c'è prima la teoria, no? Come a scuola, nel lavoro, no? In ogni cosa, c'è prima la teoria e poi la pratica. No, Gesù no, cosa fa? Lui va e fa. Dopo, facendo, lui sta dimostrando quello che lui vuole insegnare. Lui ha una logica completamente diversa da noi. Lui non è che si prepara con grandi discorsi, guarda adesso dovremmo fare così, 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 vi dovete comportare così, no. Lui va e fa, agisce, fa miracoli, perché fa miracoli? Va e dice quello che deve dire contro, anche contro, contro i suoi nemici, quelli farisei, no? E si comporta nel modo naturale, in quello che lui è. per dire che noi dobbiamo comportarci così, nello stesso modo. Non c'ha prefazioni di teorie. Lui va al lato pratico. Perché? Perché lui dice: questo amore che deve rimanere fra voi deve essere quasi, deve farvi riconoscere da tutti, dice, no? Da questo riconosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E qui deve essere questo quindi un sigillo. Noi siamo osservatori o siamo suoi discepoli? Siamo suoi discepoli. Questo sigillo dobbiamo portarcelo anche ovunque noi siamo. Perché la croce ti salva, l'amore ti cambia, ti trasforma, è la prova di una fede autentica. E quando amiamo come Cristo ama, possiamo migliorare, edificare noi stessi, possiamo edificare e migliorare la famiglia, possiamo edificare la Chiesa, possiamo edificare anche i nostri vicini, quelli che ci circondano, il posto di lavoro dove noi giornalmente, quotidianamente ci rechiamo, i nostri amici, conoscenti e quant'altri, e contribuire a fare la differenza, a cambiare la società, perché è lì fuori che ci aspetta. E così come ci ha insegnato il nostro maestro, il mondo non cambia con grandi discorsi, il mondo cambia con un amore concreto, con la manifestazione come lui si è manifestato, con piccoli gesti d'amore, ed è quello che fa la differenza. Solo così potremmo essere attraenti, solo così potremmo portare sale, solo così potremmo essere luce. Allora, quello, se qualcosa vi ha colpito questa mattina, se qualcosa vi siete visto come uno specchio, no? Qualcosa dove dicevo, oh, caspita, però qui devo un po' migliorare, no? Alcune parti della nostra anima, no? Vi hanno toccato, allora lì cerchiamo di agire, né? Perché facendo questo lavoro mi è stato molto utile. È stato molto utile a riconoscermi ancora in Cristo Gesù. Per quello che era, per quello che è e per quello che sarà. Vorrei concludere con una preghiera. Grazie Signore Gesù per questa mattina. Grazie Signore per queste tue parole, Signore, che rimangono scolpite, Signore. Sono indelebili, così come tu le citate anche oggigiorno, le abbiamo anche citate, Signore. Questo è un grande miracolo che tu fai, che la tua parola, Signore, possa entrare dentro di noi, Signore, non solo nella nostra mente, ma nel nostro cuore. Possiamo fluire questo amore, Signore, farlo raggiungere, Signore, dentro di noi, viverlo, Signore, e con spontaneamente, Signore, manifestarlo come tu l'hai manifestato, Signore. Ti ringrazio per ogni persona qui presente, Signore, affinché tu possa averle toccato il proprio cuore, aver toccato ognuno di noi, Signore, questa mattina. E grazie che possiamo agire come tu agiresti, pensare come tu pensiresti, Signore, e manifestarti come tu ti manifesteresti oggi, Signore. Vogliamo ringraziarti per questo prezioso tempo, Signore, e vogliamo rendere gloria a te, Signore, per quello che hai fatto, per quello che continui a fare, Signore, per quello che tu farai anche per il futuro, Signore, per ognuno di noi, per le nostre famiglie, Signore, per i nostri cari, per la Chiesa, Signore, per questa comunità. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen.